Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Quinto incontro. La povertà.
Un caro saluto amici in ascolto e bentrovati all'appuntamento con Don Giuseppe Forlai che è con me in studio. Buongiorno Don Giuseppe.
Grazie e bentrovati.
A te la parola per parlarci del terzo consiglio evangelico, la povertà.
La povertà è la carta d'identità di Gesù. Gesù è il povero per eccellenza. Quando ascoltiamo le beatitudini del Vangelo, la prima è beati i poveri, questo beato, questo povero beato che eredita il regno è Gesù stesso. Quindi parlare del consiglio evangelico della povertà e parlare di Gesù è in un certo senso la stessa cosa. Come funziona nel nostro organismo spirituale il consiglio evangelico della povertà? Beh, prima di tutto dobbiamo dire che la povertà, ancor prima di essere una virtù, è un dato di fatto. Cioè, noi siamo delle povere creature. Ecco, quindi questo consiglio evangelico va, prima ancora che vissuto, semplicemente riconosciuto. Noi siamo delle persone limitate e delle persone che non sono il creatore, e questa è la povertà. Povertà verso Dio, la povertà verso noi stessi, la povertà verso gli altri, che è l'unico atteggiamento intelligente. Lo stolto non è povero perché non si conosce, ma la persona sapiente sa istintivamente di essere povera, perché davanti a Dio si riconosce per quello che è, cioè semplicemente una creatura, e davanti alla propria vita si vede e si scopre sempre di più, anche andando avanti con gli anni, sempre più limitato e fallibile, e soprattutto il povero è colui che riconosce con semplicità anche la povertà dell'altro. E questa è una cosa molto importante, perché nel momento in cui noi non riconosciamo la povertà dell'altro, noi presumiamo che l'altro sia come vogliamo. E questo non è possibile ed è sommamente illusorio. Gli altri non sono mai come li vogliamo noi, non ci amano mai come vogliamo noi o come ci aspettiamo, non ragionano come noi. Quindi la povertà è tridimensionale. Il vero povero è povero davanti a Dio, è povero davanti alla propria storia, a se stesso, ed è povero soprattutto nel riconoscere la povertà dell'altro. Una cosa molto simpatica, un confratello spiegava questa realtà in una maniera molto molto semplice, quando diceva: nella mia vita ho scoperto tre cose. La prima, che io non valgo nulla. La seconda, che gli altri non valgono nulla. E la terza, che solo Dio è qualcuno. Questo penso che sia veramente quello che c'è da dire proprio all'inizio sulla povertà. Poi bisogna dire anche un'altra cosa molto importante: come funziona la povertà rispetto alla virtù teologale della speranza, perché Tommaso d'Aquino collega la povertà e la speranza. Questo è molto interessante, perché che cos'è la fede? La fede è credere alla presenza di Dio nell'oggi, fidarsi di questo Dio che mi viene incontro oggi. La speranza che cos'è? Credere che questo Dio che mi viene incontro oggi mi verrà incontro anche domani. Questa è la speranza. Guardare il domani sapendo che Dio verrà. Quindi la fede e la speranza sono collegate. In un certo senso la speranza è la fede proiettata nel domani. E cosa trasforma la fede in speranza? La povertà. Perché io, sapendo di essere bisognoso, mancante, ho bisogno di Dio anche domani. Diceva Don Giussani, con un'espressione bellissima, Chi è il povero? Colui che non ripone le certezze nelle cose che già ha. E poi questo è il senso, se vogliamo, molto profondo del Padre Nostro, no? Della richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È una richiesta che accende la speranza, ma che si fonda sulla fede, perché Dio provvede a me oggi, e quindi anche domani, perché Dio non si stanca. Quindi la povertà è il veicolo della speranza, solo il povero spera. Solo il povero spera, ma non nel senso che intendiamo noi volgarmente. I poveri sperano perché non hanno nient'altro a cui attaccarsi. No, la speranza è fondata sulla povertà perché solo il povero sa che colui che può tutto è Dio, non io. Quindi la povertà trasforma la fede in speranza.
Dal Vangelo secondo Luca. Poi disse ai discepoli: per questo io vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli, come crescono. Non filano, non tessono. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede. Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
E dopo averci spiegato come la povertà sia capace di trasformare la fede in speranza, cosa aggiunge in più questo brano appena ascoltato al discorso della povertà? Come ce lo spiega?
Ecco, questo brano è chiamato anche il brano della provvidenza o del Padre provvidente, è un brano in cui Gesù spiega ai suoi discepoli come affrontare la vita quotidiana, una vita quotidiana che è una vita che spesso incontra la privazione e soprattutto la preoccupazione per il domani. Cosa mi metterò addosso? Cosa mangerò? Come noi potremmo dire, come verrò riconosciuto, verrò apprezzato, e come darò da mangiare ai miei figli, il futuro, il domani, no? Tutto ciò che è fonte di preoccupazione, Gesù l'affronta in questo brano in cui parla del Padre provvidente. E Gesù dice una cosa molto semplice, che solo gli orfani hanno paura del domani. Chi ha un padre, e in questo caso un padre che provvede a tutto il creato e quindi anche all'uomo, non può aver paura del domani. Quindi già questo ci dice una cosa, che la povertà, il consiglio evangelico della povertà, per essere vissuto, presuppone il non preoccuparsi, cioè la serenità. La mia vita riposa nelle braccia di Dio. Una persona ansiosa non può essere povera, perché è incapace di fidarsi. La spiegazione e la chiave di lettura, se vogliamo, di tutto il brano è nella parola di Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, cioè le cose necessarie per la vita, vi saranno date in aggiunta. E quindi bisogna sapere che cos'è questa giustizia. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno date in più. Che cosa vuole dire Gesù? Non preoccuparti di quello che mangerai, di come ti vestirai, di come sarà il tuo domani, della malattia, se ti arriverà, ti devi preoccupare di una sola cosa, cioè della giustizia del regno di Dio. Che cos'è questa giustizia? Gesù dice che è legittimo preoccuparsi solo per questo, per questa giustizia. Ecco, nel contesto del Vangelo di Luca, la giustizia del regno di Dio è il perdono. Come si manifesta questo regno di Dio che arriva in mezzo a noi? Con la sua giustizia. C'è il regno di Dio là dove si perdona. Allora è come se Gesù dicesse: preoccupati solo di perdonare e tutto il resto ti sarà dato in più. Questo è un aspetto molto bello che si ricollega a quello che dicevamo prima. Io posso perdonare se conosco e accetto la povertà dell'altro. E in questo io sono giusto. Perdonare vuol dire non fare della povertà dell'altro, umana, morale, intellettuale, una pietra d'inciampo. Ma se io accolgo la povertà dell'altro, Dio accoglierà la mia povertà e se ne farà carico e mi darà quello che è necessario per il domani. Ecco, questo vuol dire cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più. Cioè devi preoccuparti solo di una cosa, di perdonare. E questo perdono provvederà alla tua vita. È interessante come Gesù sposti il piano delle semplici preoccupazioni materiali a un piano molto più profondo e interiore. In realtà questo è un accorgimento, noi potremmo dire quasi di fine psicologia, no? La persona in grado di provvedere a sé è una persona anche riconciliata. La prima provvidenza è il perdono, ci dice Gesù. Chi sa perdonare sa anche trovare il pane, sa anche trovare il vestito, sa anche trovare la serenità. E quindi noi diciamo che in questo senso ricolleghiamo, e questo è molto importante, la richiesta del Padre nostro, dacci il pane quotidiano, al rimetti a noi i nostri debiti. Sono collegate. Dio mi dà il pane come io do oggi al fratello il perdono. Quindi la giustizia del regno di Dio, che è il perdono, fa dell'uomo non più un essere affannato, ma un essere riconciliato, che può provvedere a sé nel domani serenamente con l'aiuto di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Don Giuseppe, in apertura ci hai detto che la carta d'identità di Gesù è proprio la povertà e San Paolo fotografa proprio questo concetto.
Sì, qua Paolo ha un'intuizione straordinaria della condizione di Gesù, anche se prende quasi sicuramente in prestito un inno cristologico già in uso nella comunità, ma lo inserisce proprio in un contesto diverso, cioè nel contesto della carità. Per spronare i filippesi all'amabilità, alla carità verso il fratello, Paolo parla della povertà di Gesù. Perché? Perché l'amore o è povero o non è amore. Cioè solo chi è povero, cosciente del limite, sa amare. Un amore pretenzioso non è un amore. E quindi è interessante questa cosa che Paolo inserisca l'inno ai filippesi sulla povertà, sulla spoliazione di Gesù in un contesto in cui vuole parlare dell'amore. Amore e povertà vanno insieme, e qua c'è anche una eco della cultura classica, no? Nel Simposio di Platone Eros, l'amore, è povero, quindi questo è molto importante. Allora, la povertà di Gesù qua arriva a un livello profondissimo, perché qua sono dette nell'inno dei Filippesi due cose. Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, e poi l'altra cosa, ma ha assunto la forma di servo. Ecco, cerchiamo di capire bene queste due espressioni. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. E qua la traduzione sarebbe non considerò una preda, o meglio un bottino, la sua uguaglianza con Dio, cioè la sua natura divina. Che cos'è il bottino di guerra? Il bottino di guerra è quando io vado in guerra e vinco, mi spetta una parte del bottino. Quindi, e non è un regalo, è un qualcosa che spetta a me, mi è proprio. Ecco, Gesù che cosa aveva in quanto verbo eterno di proprio? La divinità. Quindi una cosa sommamente apprezzabile, al di là di ogni considerazione per noi umani. Ecco, Gesù non ha ritenuto per sé quello che gli spettava. Non ha fatto della sua divinità un tesoro geloso da esibire agli uomini. E questa è la prima forma profondissima e sostanziale della povertà di Gesù. Gesù è povero non semplicemente perché poteva essere povero economicamente, ma Gesù è povero perché ha rinunciato a una cosa sommamente buona, cioè alla sua divinità. Ora, questo è molto importante perché noi consideriamo la rinuncia sempre collegata a cose cattive. Bisogna rinunciare al peccato, bisogna rinunciare alle proprie tendenze egoistiche, bisogna rinunciare al superfluo. Qua ha detto una cosa molto molto più profonda, cioè Gesù non rinuncia al superfluo, ma Gesù rinuncia a una cosa sommamente buona. Gesù rinuncia al bene sommo che è la sua divinità. E questo ricorda molto e mi fa venire in mente quello che dice San Giovanni della Croce nella salita al Monte Carmelo. La via del nulla, della rinuncia, anche la rinuncia alle cose buone, anche la rinuncia alle virtù, anche la rinuncia ai carismi. Ecco, Gesù ha rinunciato alla sua natura divina. Non sostanzialmente, perché uno non può rinunciare alla propria natura, ma ha rinunciato a esibirla. E questo lo capiamo meglio se ci ricordiamo le tentazioni nel deserto. Gesù rinuncia, davanti alla tentazione del maligno, rinuncia a presentarsi come un Dio potente che usa il suo potere per convincere gli uomini. Questo vuol dire che si è spogliato della natura divina, non che l'ha tolta da sé, questo è impossibile a livello proprio ontologico, ma l'ha voluta usare con povertà, con spogliazione, senza offendere. Kierkegaard diceva troppa luce abbaglia. Allora Gesù non ha voluto abbagliarci con la sua divinità, ma si è spogliato perché noi la comprendessimo e non la sentissimo come una minaccia. Questo è il primo significato. Il secondo: Gesù si è spogliato, ma si è rivestito di cosa? Della condizione di servo. Ecco, qua bisogna capirsi bene, perché noi viviamo in Italia e non abbiamo più la schiavitù, almeno legalizzata. Poi siamo schiavi di 3.000 altre cose e facciamo schiave le persone, ma la schiavitù a livello legale non c'è più. Che cosa voleva dire assumere la forma di servo al tempo di Paolo, quando Paolo parla? Paolo parla ai filippesi, quindi in un contesto di grecità, non parla dei giudei. Il servo chi è? Il servo è uno che fa solo quello che dice il padrone. Allora, che Gesù si sia rivestito della forma di servo vuol dire questo, che Gesù ha voluto fare solo quello che voleva per lui il padre. Questo è il servo. E quindi qua è svelata un'altra forma della povertà, che è la vera povertà nel suo apice, la spogliazione della propria volontà. Mio cibo è fare la volontà del Padre. Questo è l'aspetto più alto della povertà di Gesù. Una volontà, quella del Padre, che non è percepita come la tirannia di un Dio oscuro, nella propria vita. E Gesù dice: mio cibo è fare la volontà del Padre, cioè la volontà del Padre mi nutre. Se io non la faccio, rimango denutrito, muoio, quindi è una cosa appetibile, buona. La somma spoliazione è rinunciare alla propria volontà perché si riconosce che quella del Padre è la volontà migliore. Non è sottoporsi a un intelletto cieco che comanda cose incomprensibili. Ecco, Gesù ha assunto la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E anche gli uomini sono servi, ma non del Padre. E questa è la differenza. Gesù è servo perché volontariamente obbedisce al Padre. Gli uomini, purtroppo, sono servi perché obbediscono a un loro simile. E qua c'è l'aspetto liberante della povertà. La povertà è sposare l'unica volontà che conta, che è quella di Dio, non quella degli uomini. Ecco, concluderei così. Il beato Giacomo Alberione diceva che la povertà è la porta d'ingresso nella vita spirituale. E questo per un fatto molto semplice, che solo il povero sa una cosa semplicissima e fondamentale, che la vita si riceve e non si programma. Non entrerà mai nella vita spirituale chi pensa che la vita si possa programmare.
Don Giuseppe, il brano che hai scelto per chiudere questo incontro è di Antonio Sicari, tratto dal volume Ci ha chiamati amici, edito da Yakabook. Grazie, Don Giuseppe.
Grazie a voi.
La Chiesa è povera quando vive piena di speranza, persuasa che tutti i pesi, suoi e del mondo, non bastano ad arrestare il dono della salvezza e la venuta del Regno di Dio. La Chiesa è povera quando si mostra piena di carità, persuasa che l'amore è una sorgente sempre disponibile e feconda e non pretende amministrare in maniera aziendale i doni dello Spirito. La Chiesa è povera quando si abbandona alla fede, lasciando che la sua mente aderisca alla verità rivelata in maniera casta e rinuncia ad agghindarsi di idee davanti ai sapienti di questo mondo. Parlando di fede, speranza e carità, abbiamo continuato a dire la Chiesa è povera quando, ma avremmo potuto dire ugualmente bene la Chiesa è ricca quando. Di fatto abbiamo descritto una Chiesa che resta aggrappata a Cristo mentre rifiuta i sostegni che il mondo vorrebbe offrirle e si trova perciò tanto più ricca da un lato quanto più si svuota dall'altro. Per comprendere questo tipo di povertà ecclesiale, basta applicare quello che abbiamo appena detto a noi stessi, a ciascuno di noi. Quando rischiamo di perdere la speranza perché le nostre forze sembrano insufficienti e i nostri calcoli umani non tornano, è il momento in cui possiamo gettarci, poveri come siamo, nelle braccia di Dio e sperare tutto da Lui, trovando in Lui una ricca certezza. Quando rischiamo di perdere l'amore, soprattutto quello per il prossimo, perché ci pare di averlo usato tutto senza aver ricevuto niente in cambio, è il momento in cui scoprire nel proprio arido terreno la sorgente misteriosa dell'amore stesso di Dio che fluisce inesauribile.
Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Quinto incontro. La povertà. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno e Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Le riflessioni di Don Giuseppe Forlai sono raccolte nel volume Il mondo rovesciato, edito dalla San Paolo.